origini siciliane. Prima di essere un avvocato e un candidato sono padre di due figli, entrambi nati a Milano, così come la mia compagna. Ho vissuto in Sicilia fino ai 18 anni, poi mi sono laureato a Bologna, sono stato qualche anno in Emilia e dal 2002 vivo a Milano. Ho avuto esperienza nella comunicazione e nella formazione informatica per poi decidere appunto dal 2003-2004 in poi di esercitare la professione. Ho incontrato il movimento nel 2012, l'ho incontrato in maniera assolutamente casuale. Un caro amico del liceo, quindi un amico siciliano, si è appassionato a beppe al movimento. Ha costruito un meetup e ha cominciato a chiedermi di collaborare con lui per quanto riguardava tutte le questioni istituzionali. Pensate, stiamo parlando del comune di Lipari. Ho conosciuto tramite lui questo mondo e poi subito dopo, qualche mese dopo, stiamo parlando di metà del 2012, mi sono avvicinato ai gruppi milanesi. Lì ho cominciato pian piano prima ad attivarmi nell'organizzazione piuttosto che negli eventi e poi negli ultimi 3 anni ho attivamente collaborato con Mattia Calise, il nostro consigliere comunale, mettendo a disposizione in maniera più particolare le mie specifiche competenze. Quindi ho lavorato a tutte le questioni istituzionali del comune, ma anche con portavoce in regione e in Parlamento, e soprattutto all'anticorruzione, per la quale abbiamo fatto molti lavori anche in collaborazione con la Procura di Milano e con altre procure.
Si sente un po' un marziano candidato, adesso per parafrasare quello che su tutt'altro versante, insomma, è stata attribuita come etichetta a tutta la vicenda romana, marina, eccetera, ma si sente un po' un marziano candidato?
Ma no, in realtà direi di no. Io mi sento abbastanza integrato sia nella vita del movimento che soprattutto nella vita istituzionale di questa città. Comunque ho deciso assieme a un bel gruppo di amici, perché quello è il movimento alla fine di fondo, è una bella aggregazione, una bella comunità, di mettermi a disposizione dei cittadini di questa città. Abbiamo fatto in questi anni tutto quello che siamo riusciti a fare con le poche risorse che avevamo, un solo consigliere comunale, peraltro infratrentenne, entrato in comune a 20 anni, e va fatto veramente un gran lavoro in relazione appunto alla sua età e alle difficoltà che ha dovuto trovare. Io lavoro come dicevo prima sia con i nostri portavoce in Parlamento che in Regione. Sicuramente faccio parte di quella parte più pragmatica del movimento, quella che ritiene che sia assolutamente necessario posizionarci e dimostrare agli italiani in particolare, agli italiani in generale, milanesi in particolare, che siamo un gruppo di persone serie, che abbiamo una visione ben precisa della nostra città e del nostro paese e che abbiamo tutte le competenze per realizzarla.
Il cambio in corsa rispetto a Patrizia Bedori le ha creato, vi ha creato delle difficoltà che state verificando oppure?
Allora, guardi, sicuramente è un cambio che può creare un minimo di disequilibrio, soprattutto in chi ci vede all'esterno. In realtà io non mi sento, così come ho detto in passato, assolutamente più debole di altri candidati, non peraltro perché mi sembrano particolari gli altri candidati, soprattutto quelli schierati dal centro-sinistra e dal centro-destra, non candidati politici, manager, anche con un posizionamento politico molto vicino e molto particolare. Quindi non mi sento in difficoltà nell'essere partito in corsa. Sotto il profilo interno credo di essere uno dei potenziali portavoce più legittimati di tutto il movimento, perché come lei in passato ha detto ero arrivato terzo a una consultazione cartacea. Poi è stata fatta, in realtà c'è un passaggio intermedio, un'assemblea con oltre 150 persone, sì, molto simile rispetto a quella di Torino, che aveva confermato la fiducia in me, e poi sono passato a un esame di 900 persone sul blog. Sono numeri in senso assoluto non elevati, ma che per noi sono piuttosto rilevanti. Quindi sotto questo profilo mi sento piuttosto forte. Peraltro questa mia sensazione è stata assolutamente confermata dalla reazione dei gruppi milanesi, assolutamente ricompattati, con i quali stiamo lavorando in maniera piuttosto decisa.
Senta, lei ha detto abbiamo un'idea ben precisa su Milano da proporre agli elettori, poi ovviamente di quello vorrei parlare con lei e risollecito anche se volete le telefonate degli ascoltatori allo 02 33 001 001, gli sms che già stanno arrivando al 331 6214 013. Le dicevo però c'è ovviamente il momento invece che sta vivendo il Movimento 5 Stelle, forse non soltanto, ma insomma la seconda forza politica italiana di sicuro è assolutamente rilevante. Ieri i funerali di Gianroberto Casaleggio, e già questo probabilmente definisce anche un po' l'anomalia o forse la particolarità del Movimento 5 Stelle, cioè mai come in questo caso la morte di una persona è stata guardata con attenzione. Altri casi erano diversi, nel senso che suscitavano una commozione o un'emozione in quanto un leader magari veniva a mancare, era affetto ed era. In questo caso, oltre a quella dimensione che probabilmente c'è stata per voi, ma c'era anche proprio una questione del dire che cosa succederà adesso del Movimento 5 Stelle, perché la figura, il ruolo anche, il lavoro svolto da Casaleggio in molti casi è stato rubricato dietro il oscuro, non si capisce, eccetera, e quindi ha riportato alla sua morte tutte queste domande. Cosa succederà del movimento? Ieri c'è stata da una parte l'investitura cosiddetta di Davide Casaleggio, cioè del figlio a capo della Casaleggio Associati, e resta però ovviamente con tutta quella incertezza su che ruolo svolgesse davvero poi la Casaleggio Associati nella vostra vita di movimento.
Allora, innanzitutto questo evento è una grandissima perdita per noi e su questo non ci sono dubbi. Come lo stesso Beppe Grillo ha detto più volte, buona parte dell'idea, della visione, della costruzione del movimento è riconducibile a Gian Roberto Casaleggio. Quindi sotto il profilo umano per noi è una perdita difficilmente recuperabile. Sotto il profilo organizzativo...
Ma perché? Cosa faceva?
Ma lui è la persona che non è tanto quello che faceva, è tanto quello che ha ideato. È colui che ha creato le dinamiche di rete, è colui che ha lavorato sul blog di Grillo all'inizio. Ricordiamo che in un momento in cui esistevano x centinaia di milioni di blog al mondo, sono arrivati nei primi tre in pochissimi anni. Era una persona che aveva una visione delle reti, una visione della comunicazione sicuramente non comune. Questo, accanto al suo carattere schivo, ha creato tutta quest'ala di mistero che poi in realtà... a mio parere, nella sostanza, era assolutamente ingiustificata. Era un lavoratore, era un manager, era una persona, qualcuno l'ha definito visionario, ma io direi visionario in senso assolutamente positivo. Era una persona che, a mio modo di vedere, si visualizzava determinati obiettivi e lavorava per raggiungerli. Persone rare in questo mondo, soprattutto quelli che poi riescono a ottenere l'obiettivo. Non dimentichiamo che noi alle prime elezioni politiche siamo arrivati al 25% senza un centesimo di euro. È un risultato che non ha avuto riscontri e, a mio avviso, non posso averne la certezza, ma a mio avviso buona parte di questo successo è stato dovuto proprio alle tecniche di comunicazione di rete che sono state ideate e attivate da Casaleggio, da lui, poi dallo staff.
Da segnalare poi per cronaca, ma questo non lo affronto qui, poi di quanto si è scritto e detto su il flusso di soldi, no, che giravano poi attorno alla questione del sito, eccetera, sia in un verso che nell'altro, no, di quanti soldi ci ha dovuto mettere la Casaleggio Associati oppure di quanti soldi ci ha fatto attraverso quella logica. E adesso a questo punto il ruolo, diciamo, della Casaleggio, lo dico come tenutario poi del blog, eccetera, cosa diventa? Diventa una dimensione tecnica, una dimensione decisionale?
A mio avviso non cambia, a mio avviso è evidente che io non ho gli strumenti per darvi certezze, ma a mio perché non so, sono il candidato sindaco di Milano, comunque mi occupo del mio territorio. A mio avviso non cambierà assolutamente nulla. Noi non abbiamo capi, non abbiamo mai avuto capi, ci sono delle persone, degli eletti, dei portavoce che sono stati posti in funzione di garanzia, che hanno collaborato con lo staff della Casaleggio. La Casaleggio si è sempre occupata per conto, insieme a Beppe Grillo, di funzioni di garanzia, quindi certificazione delle liste, piuttosto che tutte quelle verifiche e controlli necessari per assicurare buona tenuta sul territorio. Niente di più, niente di meno. Io mi auguro e mi aspetto che nulla cambi assolutamente. Non avendo noi leader, il fatto, al di là della vicenda umana, il fatto che lui purtroppo sia morto non muta minimamente l'organizzazione del movimento sull'intero piano nazionale.
Senta, avendo voi tutti un'età molto giovane, rispetto alla politica italiana proprio addirittura dei bambini, ma insomma lo dico in senso positivo, come se lo immagina però la struttura dei prossimi anni? Traduco, si porrà come un elemento sempre più stridente che gente, dico Di Maio per tutti perché è il più in vista e il più giovane addirittura dal punto di vista nazionale, secondo le vostre regole è tempo una manciata d'anni debba dedicarsi ad altro?
Assolutamente fondamentale mantenere questa regola. Nel momento in cui noi cediamo su questo punto, cediamo su un principio di base. Noi siamo cittadini che si prestano alla politica, non siamo politici di professione. Nel momento in cui dovessimo diventare politici di professione, la differenza tra noi e l'attuale partitocrazia rischierebbe di diventare sempre più lieve, e questo dal nostro punto di vista non è accettabile. È evidente però che queste competenze potranno essere riutilizzate. Noi abbiamo un obbligo di due incarichi elettivi, ecco, io mi immagino che fra 20 anni, anche dopo i due incarichi, personaggi come Di Maio, che hanno dato una loro esperienza, possono anche avere incarichi diversi, per esempio un incarico di governo piuttosto che non è elettivo, o potranno dare il loro contributo all'esterno, ma non politici di professione.
Entrerei adesso nella questione appunto del suo ruolo di candidatura a sindaco di Milano, ce ne sono un sacco di temi che già la cronaca ci offre, dei messaggi che arrivano glieli dico, ma giusto per capire qual è il clima, per le periferie qual è il programma del Movimento 5 Stelle, è un altro che dice ci sono tanti problemi da risolvere, però vi fanno una sola domanda, come verrà affrontato il tema della vivibilità di Milano, traffico, smog, barriere antirumori, ferrovie, mezzi pubblici, zone verdi, cioè tanta roba. Prendiamo una telefonata e poi... Pronto?
Io?
Eccoti qua.
Ciao.
Ciao, chi sei?
Sono Antonio.
Antonio, insomma, prego.
Ho aperto tardi la radio e non conosco il nome del...
Gianluca Corrado, che è il candidato sindaco di Milano. Gianluca Corrado.
Ecco, ciao anche a te, buona fortuna. Grazie. Io abito a 8 chilometri dal Duomo, ma sono in un altro comune. Sono a 500 metri dalla presidenziale. Io chiederei al sindaco, io non sono collegato in nessun partito, non so, ideologia politica, diciamo la mia politica è quella del buonsenso, fare poche cose ma farle bene. Quello che chiedo al futuro sindaco, se vota, che io non posso votare, è di guardare molto il traffico che c'è a Milano e la tangenziale, perché noi ci preoccupiamo tanto dal centro di Milano,
okay,
ma la periferia con le tangenziali che abbiamo siamo come un fiore avvolto da tante ciminiere di fumo.
Va bene, ho visto l'immagine, grazie, ciao.
Grazie,
ciao.
A te.
Le ciminiere di fumo, ti direbbe qualcuno, magari ci fossero, perché non ci sono più le ciminiere dal punto di vista industriale. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, ci sei? Ti sentiamo male però, è lontano.
Aspetta, scusa.
Quasi troppo lontano.
Pronto?
Molto meglio.
Meglio?
Chi sei? Chi
pronto?
Sei? Sì, chi sei?
Ecco, chiamavo per dire una cosa al candidato
sì,
sindaco di
se ci dici il nome è anche meglio.
Sono Giorgio da
Giorgio,
Milano.
Prego.
Ascolta, io chiamavo per dire una cosa, non sono sinceramente un estimatore assoluto del Movimento 5 Stelle, ma non sono neanche un avversario preconcetto. Diciamo che sono molto critico quando delle volte la coerenza può apparire inficiata dai comportamenti. In particolare lo dico perché sono attivo nella società civile, sono un agente rossa del Movimento Agente Rosso di Salvatore Borsellino, ho trovato non corretto l'approccio avuto dal Movimento 5 Stelle sulla vicenda Zaccaria al CSM, ma non si può approfondire in questa discussione. Ma proprio perché mi piace il discorso della coerenza, tra le altre cose il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle è mio corregionale, abbiamo molte cose in comune, la moglie è milanese, i figli nati a Milano, però io sono un po' più vecchio. Vorrei provare a metterlo in difficoltà in questo senso, penso di metterlo in difficoltà verso l'ospite, verso di voi. Io vorrei capire il parere del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sul fatto che, per carità, ognuno la sua gestione industriale la fa come vuole, ma trovo non opportuno, ho sentito poco prima che cominciasse la trasmissione, una pubblicità di Radio Popolare. Sinceramente, oggi è il 15 di aprile, fra due giorni si vota il referendum sulle trivelle per il quale Radio Popolare si è dichiarata apertamente, ma che a due giorni dal referendum si faccia una pubblicità chiaramente alla più grande impresa multinazionale italiana.
Ma aspetta, abbi pazienza, tu stai...
Una cosa non opportuna.
Abbi pazienza, ma tu ci metto in difficoltà... Mette in difficoltà il candidato sindaco attraverso perché te la prendi con quello che Radio Popolare manda in pubblicità? Non ho capito. No, mi fermo qua. Questa poi la come si dice, la rispondo io, Corrado, mi sembra che proprio non riguardi niente, ma la chiudiamo anche subito. Certo che si vota sulle trivelle, certo che facciamo tutto il nostro lavoro come sempre, certo che quando fai pubblicità e ti affidi a delle agenzie nazionali, le agenzie nazionali forniscono dei pacchetti, ora tu puoi mettere dei confini, ma se questo è quello che passa il convento in generale, cioè che la pubblicità viene data a pacchetti, tu i confini magari li metti su questioni di dimensioni etiche, eccetera, ma stupirsi che ti passino le pubblicità delle auto è un po' oltre. Però la chiudo proprio definitivamente perché non mi sembrava proprio che c'entrasse. Invece le chiedevano di traffico e periferie, integrerei allora con delle questioni al momento, perché innanzitutto l'ascoltatore prima citava una cosa che le chiedo invece di suo identikit. Lei ha fatto parte o fa parte di altre associazioni o nella sua vita ha fatto parte di associazioni?
No, l'unica associazione nella quale sono stato iscritto per un breve periodo è un'associazione legale che abbiamo creato noi, si chiama Associazione 5 Stelle per la Legalità, creata da legali e comunque esperti giuristi milanesi del movimento.
Citava l'ascoltatore di prima il traffico, la tangenziale, la viabilità, la vivibilità, citavano gli ascoltatori. Che idea ha di Milano da questo punto di vista, dal punto di vista proprio di un sistema di mobilità?
Ah, allora, questi ascoltatori li ringrazio perché ci hanno consentito di parlare di quelli che consideriamo i punti forti del nostro programma. Noi abbiamo una precisa visione della città e quindi della viabilità e dell'urbanistica. Innanzitutto abbiamo una visione della città non limitata a Milano città, ma vista in termini di città metropolitana. Come molti dovrebbero sapere, noi siamo sempre stati contrari agli organismi intermedi, quindi siamo stati favorevoli all'abolizione della provincia. La Del Rio e quindi poi l'imposizione di alcune città metropolitane ci ha portato a riconsiderare questa istituzione, ove questa istituzione non diventi un mero punto di tramite fra i comuni e le regioni, ma ove diventi un coordinamento ben chiaro di un determinato territorio, quindi un comune allargato, per capirci. Allora, noi su questo abbiamo una visione molto diversa rispetto alle forze politiche che attualmente governano, o comunque a quelle tradizionali, sia di sinistra che di destra. Loro hanno una visione monocentrica, hanno sostanzialmente la visione di una città metropolitana che determina tutti i principi fondamentali ai quali poi tutte le municipalità devono attenersi e quindi pone dei paletti entro i quali si possono muovere. Noi vediamo invece la città metropolitana, l'area metropolitana, come un'opportunità per trasformare completamente questa visione della politica e quindi tramite le municipalità e i singoli comuni dell'area riuscire a creare un reale confronto con i cittadini dove si possano acquisire le istanze specifiche e far fungere poi la città metropolitana intesa come istituzione centrale come coordinamento e quindi come bilanciamento di interessi legittimi.
Mi faccia capire meglio da che punto di vista.
Cioè, allora, oggi la città metropolitana in buona sostanza cosa succede? Si vengono create le municipalità, sì. Alle municipalità vengono delegate alcune piccole materie, sostanzialmente non rilevanti ai fini della strategia generale della città, ma inerenti solo il territorio, quindi si parla per esempio di verde, si parla di un minimo di viabilità e così via. Tutte le scelte determinanti vengono prese dall'alto, quindi vengono prese da un non ristretto numero di persone, senza che vi sia un raffronto con quelli che sono i cittadini e i singoli problemi delle singole zone o dei singoli comuni esterni all'area. Noi abbiamo una visione diversa, cioè noi vorremmo rafforzare invece in maniera molto più elevata le singole realtà territoriali, quindi i nuovi, oggi si chiamano zone, domani saranno i municipi di Milano e tutti i 134 comuni dell'area. Vorremmo creare tramite queste istituzioni un rapporto continuo con i cittadini, pensiamo per esempio al dibattito pubblico della legge francese, o pensiamo per esempio a consentire ai cittadini di partecipare sempre prima delle attività istituzionali o anche di creare delle assemblee consultive dalle quali possano evincersi i problemi reali delle persone.
Però mi scusi, mi faccia capire in questa struttura dal punto di vista delle decisioni. Faccio un esempio. L'inizio dell'anno è stato terrificante per Milano dal punto di vista dell'inquinamento, dello smog. Ha inanellato una serie di giornate con i valori del tutto superati. Alla situazione attuale è quella del il Comune di Milano che può decidere anche il blocco del traffico eccetera, ma non sulle zone limitrofe perché appunto la città metropolitana ancora non è un fatto.
Esattamente.
Ho capito la dimensione consultiva, non ho capito la dimensione decisionale, cioè a quel punto lei cosa avrebbe fatto innanzitutto? In quei giorni di smog di livelli completamente sforati dal traffico, avrebbe bloccato il traffico, non l'avrebbe
non
bloccato.
È questo il modo di risolvere la questione, il problema non si affronta nel momento in cui abbiamo 40 giorni di sforamento dei livelli polvere
sottili. Quindi non avrebbe fatto nulla in quel caso?
No, non avrebbe fatto nulla.
No, in quel momento dico.
Probabilmente lo avrei bloccato per 2 settimane, ingenerando una serie di disagi mostruosi per evitare comunque di continuare a respirare delle sostanze che importano un numero di malattie mostruose.
E in città metropolitana quella decisione del blocco chi la dovrebbe fare in questa visione?
In città
metropolitana consultiva larga, chi la dovrebbe prendere?
Allora, come funziona un sistema? Allora, come funziona un sistema consultivo? Chiariamo una questione. Noi non stiamo, non sto parlando di democrazia diretta, perché evidente non è applicabile. Sto parlando di un sistema finalizzato a decidere che sia partecipato. Cioè io sto dicendo che oggi i nostri politici si chiudono in una stanza senza ascoltare nessuno, si guardano in faccia, valutano ciò che è meglio, ciò che è peggio e assumono delle decisioni. Nella nostra ottica, i nostri politici, dopo aver ascoltato i cittadini tramite delle istituzioni che esistono, quindi un processo che non rallenta minimamente la capacità decisionale, avranno sul tavolo 10 pareri diversi, dopodiché li esamineranno con i loro staff tecnici per capire la fattibilità e quella che è la soluzione migliore, cercheranno di andare nella direzione che è indicata dai cittadini. Quindi, no, attenzione, non c'è un problema decisionale di fondo, c'è un problema di partecipazione. Cioè, noi non stiamo auspicando un sistema che muti i criteri decisionali, perché è evidente che nella nostra società oggi è necessario che ci sia qualcuno che decida. Non c'è discussione. Però c'è modo e modo di decidere. Si può decidere, ribadisco, stando in una stanza con due persone del proprio staff e due tecnici, si può decidere dopo avere una visione chiara della percezione del cittadino e valutando quella percezione con lo stesso staff. È evidente che il risultato sarà molto diverso.
Area C la allargherebbe, la restringerebbe?
Allora, area C è un tema sicuramente importante. Il referendum del 2011 ha chiesto un allargamento. A noi la visione di area C, così come è strutturata, non ci piace. Riteniamo che sia estremamente discriminante, perché far pagare 5 euro per l'accesso significa che una buona parte dei cittadini milanesi non avranno alcun problema a entrare, perché 150 euro al mese sono un'inezia per il loro reddito, quindi non avranno, se non un piccolo balzello, non avranno modifiche alla loro modalità di muoversi, mentre altra parte dei cittadini verranno limitati da questo. Noi vediamo molto di più l'ipotesi di una ZTL, magari anche estesa, che nella quale comunque possono entrare solo alcune tipologie di veicoli, ovviamente residenti con dei percorsi ben determinati. Noi vediamo un car bike moto sharing, meglio se elettrico, diffuso su tutti i margini dell'area, per cui il cittadino arriva al margine dell'area chiusa, si prende il suo bel mezzo elettrico e si muove all'interno dell'area. Vediamo un potenziale.
Ritiene insufficiente al momento la situazione del car sharing e bike sharing?
Assolutamente sì, è un esperimento. Oggi stiamo parlando di un esperimento, noi stiamo parlando di utilizzare, di far diventare questi sistemi di mobilità i mezzi principali.
Quindi eliminerebbe l'area C e la trasformerebbe in zone ZTL, se non
sbaglio. L'idea è quella, esatto, di trasformare il crade delle ZTL, magari anche una zona più estesa, perché questo consentirebbe di potenziare meglio le linee dei mezzi pubblici. Ci siamo confrontati con alcuni esperti proprio per il potenziamento e ci hanno spiegato che sarebbe necessario comunque ipotizzarlo e pianificarlo su un'area un po' più ampia, perché potenziare su un'area molto piccola diventa molto complesso proprio per la viabilità generale.
E sulla viabilità pubblica, per esempio, durante le primarie del centro-sinistra era uscita una proposta di una delle candidate di gratuità dei mezzi pubblici di superficie. Allora, in quel caso lei pensa a qualcosa?
Allora, io penso a un sistema integrato, che infatti stavo finendo relativo alla mobilità, che per evitare, quindi costruzione di qualche altro parcheggio di interscambio e poi magari delle facilitazioni per i pendolari, quindi per i soggetti che vengono dall'esterno a lavorare a Milano, che comprenda un abbonamento per lasciare la macchina e per utilizzare i mezzi pubblici. Prevediamo delle gratuità per alcune categorie, quindi per esempio anziani piuttosto che giovani, possiamo valutare invalidi e così via. Non riteniamo che la proposta della Balzani, se non ricordo la sua, sia fattibile, semplicemente perché io ho avuto modo di visionare le considerazioni della Corte dei Conti all'ultimo bilancio che è stato presentato al Comune di Milano, che se non sbaglio è il consuntivo 2014, quello su cui si è espressa, e la Corte dei Conti ci rileva come per M4 dal 2021 avremo bisogno di ingenti somme nel momento in cui i mutui si finirà di erogare i mutui per poter sostenere il funzionamento di M4, e una delle proposte che faceva era quella di aumentare il biglietto da 1,52 euro. Quindi a fronte di un ente che ci dice una cosa del genere, la Corte dei Conti, ritengo che non sia sotto il profilo del bilancio fattibile l'opzione di rendere completamente gratuito.
A proposito di soldi, mi scusi, un vostro eventuale piano, cioè avete in mente, lei ha in mente, diciamo, canali di entrata anomali rispetto all'attuale per quanto riguarda i soldi nelle casse, nelle casse del comune? Per esempio la partecipazione del comune nelle sue partecipate, lei la vedrebbe in diminuzione, in uscita, stabile?
Ecco, questo è un altro dei punti fondamentali, uno di quelli che ci distingue in maniera netta dalle formazioni partitiche. Per quanto riguarda le entrate del comune, noi riteniamo che si debba innanzitutto razionalizzare la macchina comunale, e parlo di cose concrete. Mattia Calise, un giovane ventenne, ha lavorato negli ultimi 2 anni e lavorando al sistema SEPA, che è il sistema relativo al patrimonio del comune di Milano, ha trovato un buco di oltre 200 milioni di euro relativo agli incassi degli affitti di immobili commerciali e di case popolari negli ultimi 5 anni. Premetto che è una situazione bipartisan, se noi andiamo indietro di altri 5 anni troviamo più o meno la stessa cifra, quindi destra e sinistra si sono comportate in maniera similare in
case
questo
popolari
senso.
Case popolari è una cosa e commerciali
ecco, stavo dicendo, circa 90 milioni di euro sono relativi ai immobili commerciali e 110 alle case popolari. Relativamente alle case popolari una buona metà sono situazioni oggettivamente da tutelare, che quindi non vanno toccate, nel senso che vanno regolamentate, perché è giusto regolamentarle, ma non vanno toccate, si deve assicurare un tetto a tutte queste persone. Il restante 50% sono furbetti, è gente che ha svariati immobili, che ha conti correnti notevoli e che quindi va sicuramente allontanata, perché quegli immobili vanno dati a una di quelle 25.000 famiglie che ha il diritto di averli e che non trova casa.
Lei cosa immagina, una politica di sgomberi in quel caso?
Per quanto riguarda i furbetti, assolutamente sì. Se io trovo delle persone, e ce ne sono, che ha qualche centinaio di migliaia di euro sul conto corrente o possiede 3 o 4 appartamenti, dal mio punto di vista nell'arco di 3 giorni deve essere fuori dalla casa popolare, che deve essere messa a disposizione di chi ne ha diritto. Ma il problema grosso è appunto quello molto grosso, relativo agli immobili commerciali. Circa 100 milioni di euro con immobili commerciali, peraltro locali rinomati e ben conosciuti, che oggi operano, per i quali non è stata data una messa in mora e per i quali da anni non è stato fatto uno sloggio. Questo è gravissimo, perché sono soldi che noi perdiamo, che in ogni caso potremmo, qualcuno mi ha detto, ma non li puoi recuperare perché le società comunque fanno, eh sì, però li mandiamo via, mettiamo le società solide, abbiamo delle garanzie, abbiamo 40-50 milioni di euro l'anno in più da poter investire per il futuro, oltre al fatto che io ritengo che una buona metà di questi soldi possa essere recuperata.
La presenza nelle partecipate?
Ecco, la presenza delle partecipate, come dicevo, è il punto sul quale ci distacchiamo di più dagli altri. Noi riteniamo che le partecipate non vadano assolutamente cedute, ad esclusione di magari quelle partecipazioni che determinano un negativo di bilancio, quindi dove il comune deve mettere i soldi. Ma se parliamo di A2A, di SEA, di MM, comunque di tutte quelle industrie che portano oltre 100, di tutte quelle società che portano oltre 100 milioni di euro.
Sarebbe per restarci dentro.
Assolutamente sì.
Piglio una telefonata, pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Buongiorno Massimo, sono Roberto, e buongiorno al candidato del Movimento 5 Stelle.
Prego.
Corrado.
Buongiorno.
Al quale mi limito a dargli l'imbocca al lupo. Niente, solamente guardarti in foto dai fiducia, caro. Va e bene. Sentirti parlare è ancora meglio.
Quindi è una telefonata di auguri.
Beh, non solo, come ho scritto nel messaggio, cioè quello che spaventa la novità del Movimento 5 Stelle è che chiede ai cittadini di partecipare attivamente alla cosa pubblica. È quello che spaventa, Massimo. Ed è anche quello che spaventa molto opinionismo di cosiddetta sinistra. Ma è quello che faceva il movimento studentesco, il movimento degli operai, il movimento sindacale, anarco-sindacale degli inizi del Novecento. Chiede alle persone di mettersi in campo. Tutto qui.
Va bene.
Buona fortuna,
grazie.
Corrado.
Ciao.
Buona fortuna.
Grazie.
Ciao. Allora, ci sono molti messaggi anche molto specifici. Paolo, per esempio, scrive, domande sintetiche. Foro Bonaparte, lo lasciate area pedonale? Un altro, scali ferroviari, parchi o cemento? Terza, città metropolitana o mezzi pubblici, come vede l'integrazione? Quarto, recupera edifici vuoti prima di autorizzare nuove costruzioni. Allora, lo specifico lo chiedo perché questo può rispondere veloce se ha un pensiero. Foro Bonaparte lo lasciate come area pedonale?
Sì, direi di sì.
Ok. E sulla questione degli scali ferroviari adesso ci arriviamo, perché questo è una delle questioni. L'urbanistica in generale, tra l'altro le ultime ore hanno già dato un primo banco di prova, perché sul PGT, sul piano di governo del territorio, altri candidati hanno già detto la loro. Parisi, il centrodestra, ha detto che ci vuole mettere mano radicalmente. Sala ha detto che vuole aggiornarlo. Ieri abbiamo avuto qualche capolista del PD, Maiorino, che ha spiegato cosa intende per aggiornamento. E gli scali ferroviari sono una delle questioni che il comune, qualunque giunta, avrà davanti dopo quello che è successo. Che pensiero ha sugli scali ferroviari?
Allora, noi abbiamo una visione molto precisa sugli scali, che abbiamo esposto in più occasioni.
Partendo anche dalla domanda di Paolo, è verde o cemento?
Verde, senza ombra di dubbio. Questa è una domanda alla quale riesco a dare una risposta immediata. La nostra visione utopica, mi rendo conto, è quella di creare solo e esclusivamente grandi parchi attorno alla città. Quindi una cinta, una corona di parchi che possa rendere a Milano quell'aria più pulita che in questi anni abbiamo perso, soprattutto con la perdita di verde all'interno della città e magari spostamento dello stesso all'esterno. Chiaramente attrezzati, chiaramente interconnessi fra di loro anche come una rete di ciclabili che possano essere un nuovo polmone verde per la città. Ci rendiamo perfettamente conto che pensare di realizzare questo progetto significa mantenere il tutto fermo per X numero di anni, perché oggi non ci sono le risorse per farlo. Quindi rispetto alla visione che era stata portata all'accordo con le ferrovie, dove si ipotizzava di cementificare circa il 60% degli scali, diciamo che si potrebbe raggiungere una soluzione di compromesso sulla metà di questa entità, quindi magari consentire, dove ci sono delle strutture, di alzarle, di modernizzarle, ma non più del 30% dell'area disponibile, e imporre a questi soggetti, con gli oneri di urbanizzazione relativi, di costruire per la restante parte, 60-70%, dei parchi pubblici ben attrezzati.
Il panorama urbano a Milano legato al PGT cosa prevede secondo lei? Perché quello è comunque un punto a cui la Giunta dovrà mettere mano, no?
Allora, è una domanda complessa, nel senso che ci sono sicuramente alcune parti del PGT che possono andare bene perché sono state fatte in maniera dignitosa, ce ne sono altre che vanno modificate. Noi, tra le altre cose, con l'associazione di cui le dicevo prima e con la sottoscrizione di parecchi portavoce, abbiamo anche proposto un ricorso al TAR contro il PGT per una serie di questioni che ritenevamo non fossero corrette, stiamo parlando di 3 o 4 anni fa. È di sicuro modificarlo, di sicuro modificarli in alcune parti, di sicuro ridurre al minimo il consumo di suolo. Milano ragiona oggi, ha ancora oggi, delle volumetrie e dei parametri che sono stati fatti dalla Giunta Moratti quando si pensava che Milano dovesse arrivare a circa 1.800.000 residenti. Questo non è avvenuto, quindi è evidente che tutti quei parametri che portano un'edificazione massiva devono essere modificati.
Senta, lei ha citato prima la questione abitativa collegata, diciamo, alle entrate del Comune di Milano. La questione abitativa è un'enormità invece per una qualunque giunta, soprattutto in una città come Milano. Durante le primarie del centro-sinistra molto si è parlato di questione periferie e questione abitative, anche il candidato del centrodestra molto ne ha parlato. Che piano ha dal punto di vista della questione abitativa, edilizia popolare, ma non lo so.
Quanto riguarda la questione abitativa, ci sono due aspetti da considerare.
Perché, da come lei prima ha detto, i furbetti vanno tolti, eccetera, sacro santo dirlo, dopodiché se lo guardiamo dal punto di vista della questione abitativa si apre un problema in più, oppure no, oppure si risolve.
Se io metto in strada una persona che ha 200.000 euro sul conto corrente, non creo nessun problema. Si va a affittare un immobile, come faccio io, se lo compro. Crea un problema se io metto in strada una persona che non ha le risorse per potersi sostentare. Quello non lo faremo mai, è evidente. Il nostro "nessuno deve rimanere indietro" è un principio fondante nell'azione politica del movimento.
Quindi, insomma, il sindaco avrebbe il potere di andare poi a verificare lo stato patrimoniale delle persone per verificare se procedere a un'ordinanza di sgombero.
Ma la cosa assurda è che non lo abbiano fatto, perché hanno dei database, i database relativi all'anagrafe tributaria nella loro disponibilità. Cioè, la cosa assurda è che non sia stato fatto fino ad oggi, non il sindaco, un pool di 5 persone che si occupino solo di questo. In 3 mesi regolarizzano comunque la situazione. Attenzione, perché ci sono 2 ipotesi diverse. Da un lato abbiamo l'ERP, quindi l'edilizia residenziale popolare, che oggi di proprietà del Comune di Milano, gestita adesso da MM. Ecco, su quella possiamo lavorare in un certo modo, perché con la razionalizzazione e il recupero dei beni possiamo ristrutturare un certo numero di appartamenti. Tenete conto che molte case sono chiuse perché ci vuole una ristrutturazione leggera tra i 14 e i 16 mila euro. Quindi
è stata una buona mossa quella del Comune di Milano di riprendersi le case che poteva?
Allora, è stata una buona mossa perché l'ALER ormai è uno stato tale regionale da non poterle gestire e non è in grado di gestirle. Ho dei dubbi sul fatto che siano state date in gestione a MM, che peraltro altro per la gestione di alcune si affida a soggetti esterni. Io avrei creato un ufficio che in linea diretta all'interno del comune, quindi senza spendere soldi per management o per altre questioni, avesse potuto gestire questo patrimonio immobiliare.
E mi diceva sempre sulla questione abitativa, allora fatto. E su Aler a quel punto
c'è un problema di di Aler è un problema di natura regionale, ma soprattutto nazionale. Il progetto di legge regionale per noi è assolutamente inaccettabile. Sostanzialmente, a livello nazionale si tende a non investire più un centesimo nell'edilizia popolare, ma nell'investire solo nel social housing. Quindi non si aiuta più la fascia bassa della popolazione, quella che ha bisogno di un tetto, ma si aiuta a comprare a minor costo quella fascia media che aveva oggi la possibilità di avere un immobile di proprietà facendo guadagnare privati. Questa cosa è sbagliata. Gli ex fondi GESCAL non devono andare all'housing sociale, ma devono tornare tutto ciò che è possibile investire nelle case popolari.
Senta, abbiamo parlato un pochino appunto di questione urbanistica. I grandi capitoli poi che un sindaco ha davanti sono la gestione della sicurezza, la questione dei diritti civili. Lei in una delle sue prime dichiarazioni dopo che è stato investito della candidatura a sindaco si è detto un fan del sindaco Giuliano. Sì. Giuliani, si fa riferimento agli Stati Uniti e si fa riferimento alla cosiddetta tolleranza zero. Allora
Non si fa riferimento alla tolleranza zero.
Allora
si
mi spiega, perché poi non ha molto chiarito il perché si diceva fan del sindaco Giuliani, quindi da che punto di vista? Del dire una finestra rotta è la lezione per, diciamo, tutta una politica amministrativa, se non capisco, se non mi ricordo male.
Allora, in realtà ho provato a chiarirlo. Io dico che mi ispiro, e continuo a ribadirlo, alla sua visione politica per due aspetti. Quello che è il combatto alla microcriminalità, ma non con tolleranza zero. Il principio è quello della finestra rotta, il principio è quella teoria criminologica, Giuliani ha solo applicato, non è sua, che dice che rivitalizzando le periferie, creando centri di aggregazione e combattendo quindi la microcriminalità con un maggior numero di agenti sul territorio, tutti i reati maggiori nell'arco di 4-5 anni si diminuiscono in maniera radicale. Sotto questo aspetto io ho chiarito più volte che chiaramente il sindaco di Milano non ha i poteri del sindaco di New York, ha dei poteri limitati e indiretti, ma ho anche denotato come per esempio gli agenti di polizia locale, che oggi non sono tutelati in maniera completa per l'attività sul territorio perché sono mancanti di una parte di polizia assicurativa che dovesse essere allora assicurato, ma molti di loro che sono utilizzati per compiti amministrativi, scansionare multe, mandare verbali, fare notifiche, possono serenamente essere utilizzati per presidiare il territorio. Non per fare, non dobbiamo mandare due cowboy a fare, ma il fatto che ci siano, il fatto che quindi poi possa essere in interconnessione con una centrale operativa e con delle volanti che girano, potrà di certo assicurare un maggior controllo del territorio, senza parlare di tolleranza zero. Altro principio, perché quella Giuliani, quella è un'altra cosa, altro principio che io ritengo possa essere acquisito dalle politiche di Giuliani è quello appunto dell'efficientamento della macchina amministrativa. Lui aveva delle tecniche che secondo me sono assolutamente eccezionali per verificare l'efficacia e l'efficienza dei singoli rami dell'amministrazione, anche mettendoli in competizione fra loro, e determinava degli indicatori molto chiari per capire quale ufficio amministrativo funzionava bene e quale era carente. Questi sono i principi ai quali io penso di ispirarmi.
Come valuta il lavoro della giunta uscente invece dell'amministrazione Pisapia in questi 5 anni?
Mi si è consentito pessimo, semplicemente per un principio. Io ho per valutare una giunta, prendo il loro programma, me lo leggo e guardo dopo 5 anni cosa è stato fatto. La giunta Pisapia parlava di Expo diffuso e sostenibile, ci diceva che il progetto della Moratti era un progetto fallimentare che l'avrebbero sostituito, che avrebbero utilizzato il progetto del Politecnico di Milano, che quindi non avremmo speso miliardi di euro per costruire una splendida Disneyland, perché è carinissimo Expo, ma non è più né più e né meno che un grosso parco divertimenti che ora stiamo abbattendo, quindi con costi in mano per la società. Ma quel progetto prevedeva di utilizzare tutti gli immobili dismessi del Comune di Milano, ristrutturarli tutti, creare l'Expo diffuso per tutta la città, e alla fine invece di abbattere ci sarebbero rimasti tutti gli immobili ristrutturati. Questo era uno dei punti forti della campagna elettorale di Pisapia, che è stato completamente disatteso.
E in quello poi la giunta ha anche spiegato che si è trovata a dover decidere se star fuori o entrare dentro invece una dinamica a cui che magari non le aspettava neanche, nel senso che poi altri soggetti avevano fatto crack nel frattempo.
Era un problema di quei soggetti. Io avrei riorganizzato tutto, loro avevano sbagliato.
Peraltro, avrebbe lasciato andare al suo destino.
Poi li hanno arrestati due volte tutti gli imprenditori che lavoravano attorno, due volte, non un procedimento penale. Quindi sarebbe stata sicuramente anche al senso di poi una
lei avrebbe tenuto curata. Milano fuori dalla dimensione di Expo, fuori nel senso appunto dalla dimensione del doverci mettere mano fattivamente, quindi lasciando agli altri soggetti.
Se fossimo stati obbligati ad applicare quel progetto, sì, ma comunque per me quel progetto non andava applicato. Cioè, signori, è una follia spendere 2-3 miliardi di euro per poi distruggere tutto, cioè non ha senso.
Questo è quello che definisce, diciamo, il profilo della giunta Pisapia.
Sì, ci sono anche altri aspetti. C'è l'aspetto della partecipazione, per esempio. Loro avevano assicurato una partecipazione diffusa. Io lavoro da anni con i comitati. Quello che è stato è l'opposto di una partecipazione reale del cittadino. Negli ultimi 6 mesi è stato lanciato per evidenti finalità elettorali un bilancio partecipativo per soli 10 milioni di euro su 8 miliardi di bilancio. Quindi veramente un'inezia. Non sono stati rispettati tutti quelli che erano i principi della rivoluzione arancione. E secondo me non è un caso che l'avvocato Pisapia, collega sicuramente persona per bene e corretta, abbia deciso di non ricandidarsi. È evidente che lui non ha avuto la forza di imporsi alla sua maggioranza e quindi il PD di fatto ha concretamente governato questa città e non lo ha fatto bene. Io sono convinto che lui, se avesse avuto libertà di movimento, si sarebbe comportato in maniera molto migliore.
Lei sta guardando allo spirito degli arancioni come sì. Suo bacino elettorale possibile?
Anche, sicuramente anche, loro parlavano di partecipazione. Io, guardi, per provocazione, noi abbiamo fatto un lavoro, abbiamo costruito il nostro programma che chiuderemo questa settimana con 2 anni di lavoro. Siamo stati in giro per banchetti, abbiamo creato un sito web, abbiamo raccolto tutte le istanze dei cittadini, poi abbiamo rimesso tutte queste istanze ovviamente alla valutazione di tecnici sotto un profilo economico, giuridico e così via. E in uno dei tanti incontri, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, io mi alzai con gli amici del movimento e dissi: ragazzi, ma basta, sono quasi 2 anni che lavoriamo, facciamo così, prendiamo il programma della giunta Pisapia, scriviamo sotto, ma noi lo realizziamo al contrario di loro e siamo a posto. Questo per dire che le loro idee erano assolutamente condivisibili, è l'esecuzione che non è andata bene.
Senta, temi specifici, ma sul tavolo oggi, per esempio, questione profughi, ci sono, dicono, 500, dovrebbero 500 profughi in arrivo, di cui al momento non si sa nulla, eccetera, però la dimensione invece dell'ospitalità di Milano è una questione sostanziosa. Cosa farebbe lei da sindaco?
Allora, innanzitutto permetto che sta gravissima la scelta di impedire a queste persone di essere ospitate nelle strutture di Expo, quelle che erano state utilizzate per i lavoratori di Expo e che verranno distrutte a brevissimo. È una cosa che io non riesco a comprendere, perché voglio dire, c'erano 500 posti letto dignitosissimi, dove loro potevano stare bene, non era invadente per i cittadini, per ragioni demagogiche è stato vietata questa scelta ottima che aveva fatto il prefetto di Milano e sono stati quindi riorganizzati sulla città. È evidente che dobbiamo...
Milano ha raggiunto un tetto, secondo lei, di ospitalità oppure no?
Probabilmente sì, cioè non di meno non ci possiamo sottrarre per aiutare un certo numero di persone. Abbiamo comunque le risorse, sappiamo che ci sono tante associazioni, quelle oneste, perché poi ci sono pure come Roma, quelle che lucrano su questo e quelle vanno combattute, ma ci sono tante associazioni, tanti comitati, tanti cittadini milanesi che sono disposti ad aiutare queste persone ed è evidente che senza fare demagogia ed evitando comunque dei seri disagi per i milanesi, quindi assicurando un certo controllo del territorio e dei luoghi e tutto quello che è annesso, dobbiamo comunque cercare di aiutarli. E poi il problema dei profughi è un problema europeo, non è un problema italiano, non lo potremo mai risolvere noi, noi possiamo tendere una mano, ma se non si riverificano le questioni del Trattato di Dublino, se non si verificano...
Senta, ma tutto quello che invece viene alimentato sulla vicenda profughi, sulla vicenda immigrazione, cos'è? Ideologia deteriore o no? Perché anche poi nel Movimento 5 Stelle c'è stata molta discussione, insomma, sulla questione.
Allora, sono questioni che creano sicuramente delle posizioni contrapposte di facciata. C'è la sinistra. Per una parte della sinistra, per cui li dovremmo ospitare tutti a casa nostra, per una parte della destra, per cui li dovremmo sparare con le barche. È evidente che sono due posizioni assolutamente inaccettabili. Si deve trovare una soluzione mediana che sia il rispetto delle persone e il rispetto dei cittadini.
Una vicenda vicina, insomma, non la stessa. Moschee, Milano secondo lei dovrebbe avere una moschea?
Allora, su questo abbiamo espresso una posizione molto chiara. Punto primo, a Milano i musulmani pregano in luoghi illegali. Questi luoghi vanno assolutamente eliminati, perché sono pericolosi per loro, per chi sta dentro perché non hanno i sistemi di sicurezza idonei, e sono pericolosi per i cittadini milanesi perché magari non sono controllati, non sono conosciuti e così via. Detto questo, il diritto di culto non è alienabile. È un diritto costituzionale, quindi dobbiamo dare dei luoghi legittimi a queste persone dove poter pregare.
Quindi due se opzioni. Uno più uno fa due, bisogna costruire una moschea.
No, ci sono due opzioni. Attenzione, non semplifichiamo come ha fatto la giunta Pisapia. La prima opzione è una o due, come dicevano loro, grandi moschee. La seconda opzione sono dei
moschee
luoghi
diffuse.
No, dei luoghi di culto piccoli, quindi senza minareto, non moschee, luoghi di culto piccoli, ben identificati e ben determinati, nel rispetto di determinati principi, non 1000, 8, 9, 10, poi faremo i conti e vedremo quali sono il numero ideale, quindi diffusi su tutto il territorio, previa una verifica coi cittadini tra le due opzioni e una verifica con i servizi di sicurezza, perché saranno loro a dirci qual è la
quindi
migliore.
Luoghi diffuso, luoghi di culto diffusi, non moschea, ma è pensabile per una città internazionale come Milano non avere una moschea?
Sì, ce n'è una a Segrate, quindi è pensabile, dobbiamo valutare se è il caso o no di farlo.
Senta, vado su altre domande, ma sempre gli identikit che contano. È un tema che è uscito spessissimo con gli ascoltatori di fronte alle candidature a sindaco, eccetera. Milano, città medaglia d'oro della resistenza, è il ruolo dell'antifascismo e della politica, sulla politica e sulla cultura di una città. Lei si definisce un antifascista?
Ma sì, assolutamente sì, il fascismo era comunque una realtà che è inaccettabile. Che non è questione di essere di destra o di sinistra, il fascismo era un'altra cosa, ed è una cosa che non è accettabile.
Il Comune di Milano come si comporterebbe, con lei sindaco, rispetto ai vari meeting che costantemente, per esempio, dall'area dell'ultradestra vengono richiesti come luoghi a Milano, eccetera?
Nei limiti in cui non c'è violazione di leggi, non è pensabile limitare la libertà di parola. Il Comune di Milano ha il suo diritto di dichiararsi chiaramente antifascista, di prendere una posizione netta, non di tappare la bocca a chi vuole esprimere nei limiti della legalità il proprio punto di vista.
Senta, mancano 3 minuti, guardiamo un attimo alle elezioni. Lei cosa fa? Punta al ballottaggio?
Per quanto questo obiettivo sia estremamente complesso e oggi sembra molto difficile, sì. Noi siamo fermamente convinti di essere una forza con una visione molto chiara. E abbiamo 60 giorni ancora per cercare di dimostrare ai milanesi la nostra concretezza, quindi il nostro obiettivo, per quanto difficile, perché è evidente, non può che essere il ballottaggio.
Quanto spenderà di campagna elettorale?
Circa 25.000 euro.
Senta, e parliamo del per quanto sia difficile invece, nel caso non fosse, lei come immagina di vivere i 15 giorni che dal primo turno porteranno al secondo turno, con lei fuori dal ballottaggio? Cioè, cosa immagina?
Mi riposerò dopo 70 giorni infernali.
Cioè, non vi riguarda chi diventa sindaco se voi siete fuori dal ballottaggio?
No, per noi i partiti sono uguali, non perché non ci siano persone più o meno oneste all'interno dei partiti, ma per un problema di finanziamenti. La vera differenza fra noi e loro è che noi non chiediamo soldi. Loro hanno bisogno di finanziamenti per mantenere la loro macchina, che costa decine di milioni di euro. Nel momento in cui governano, loro devono dare retta ai loro finanziatori, noi solo i cittadini, quindi per noi sinistra e destra sono uguali.
Beh, però in questo caso, insomma, loro poi dicono chi sono i finanziatori con sufficiente trasparenza, secondo alcuni, o no?
Ma può anche essere, ma a me il lobbismo non piace a prescindere. Il fatto che dei petrolieri finanziano il nostro governo in un modo o in un altro e quindi il nostro governo preferisce l'oro alla salute pubblica, per me è inaccettabile.
Senta, lei ha detto prima, si è definito prima dell'area pragmatica, insomma. Sì. Questo voto a Milano è un voto locale o un voto nazionale? Cioè, nel senso, c'è una doppia dimensione che inevitabilmente, cioè soprattutto in questo momento, ma lei cosa vede? Lo vede come un problema? Vede prevalere una dimensione piuttosto che l'altra?
Per il posizionamento, a Milano il movimento non è mai stato forte in maniera particolare. Il nostro record storico è il 14,60% delle europee, quindi non credo che Milano possa essere considerato sotto il profilo del movimento. Certo, un grande risultato del movimento a Milano sarebbe sicuramente un problema per loro, ma un risultato nella media per noi non cambia molto, si giocherà molto di più la partita su Roma o magari su Torino.
Insomma, il movimento non investe su Milano come caso nazionale dal suo punto di vista?
Ma non sarebbe logico investire in un posto dove comunque noi partiamo al 3,45% delle ultime comunali. Alle amministrative del 2011 abbiamo preso il 3,45%, non sarebbe neanche serio pensare di investire su questa piazza.
Ci sarà presenza quindi mi pare di capire di no, dei dirigenti nazionali in affiancamento a lei nella sua campagna.
Sicuramente sì, ci verranno a trovare Luigi Di Maio il 22, ci verrà a trovare Alessandro Di Battista il 15 di maggio e poi vedremo. Al momento abbiamo fissato questi due incontri. Comunque sì, avremo supporto.
Senta, le chiedo una cosa flash. Lei prima ha detto gli altri candidati li vedo come candidati un po' particolari. Mi spiega un pochino meglio, ne salva qualcuno?
Li ho definiti liquidatori. Allora, ne prendo in considerazione due che sono i due che i sondaggi mi danno davanti, ovviamente, il dottor Parisi e il dottor Sala. E tutti vogliono vendere tutto, sono dei manager, sono stati messi lì e non sono politici, secondo me per un semplice motivo, perché piuttosto che razionalizzare e cessare il pagamento delle consulenze, loro preferiscono vendere tutto il patrimonio comunale. Poi ci diranno fra 5 anni che sono stati tecnici a dirlo, che loro non c'entrano nulla.
Cioè dei liquidatori veri e propri?
Liquidatori veri e propri, dal mio punto di vista.
Microfono aperto.
Un'ora è passata quasi, insieme a Gianluca Corrado, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Milano. Mancano più o meno 50 giorni ancora al voto. Come li passerà? È costantemente per strada, televisione? Come organizza la sua campagna elettorale dal punto di vista?
Di massima disponibilità per tutti i media che ci vogliono incontrare, tutto il resto del tempo lo passeremo in mezzo alla gente in strada, nei quartieri di Milano.
Presenterà una squadra per impossibile già prima del voto?
Allora, presenteremo di sicuro un bando per una chiamata pubblica per raccogliere dei curriculum, poi valuteremo se ci saranno alcune personalità che riterremo che vorranno spendersi con noi, magari gli daremo spazi prima. Tendenzialmente questo bando si chiuderà al momento della formazione della giunta.
Cioè, questo è quello che state facendo anche in altre città. Sì. Bando dicendo ci serve un assessore ai lavori pubblici, esatto. Candidatevi.
Esatto. Poi valuteremo, però tendenzialmente, anche visti i tempi, penso che la selezione verrà fatta dopo, quindi nel momento in cui andremo al ballottaggio e diventeremo i sindaci.
Cioè, il curriculum conta più della capacità decisionale o comunque dell'attitudine decisionale?
Il TUEL dice che gli assessori sono i delegati del sindaco, sono legati a loro un rapporto fiduciario, quindi devono essere i miei delegati. Ciò che conta è che loro portino avanti il programma del movimento e che abbiano le capacità tecniche per farlo.
Grazie di essere stato con noi, Gianluca Corrado.
Grazie a voi.